Lifestyle, mode, eventi e curiosità. In studio Damiano.
Children need traveling shoes. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think that I can be so real and never do what you say. I never hear you and never do what you say. Like my eyes are just holograms. Look, your love has run it from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my surprise. A little empty pie for the fun that people had at night. Late at night, no need hostility. Timid smile and pose too free. I don't care about the different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chased and home. All good children took their toll.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, è giovedì e come tutti i giovedì siamo su Radio Orizzonti con Lifestyle. Il tema della puntata di questa sera, che avevo già in anteprima detto a qualcuno, anche oggi a qualche amico o amica, può essere in qualche maniera un po' ermetico o, come qualcuno ha interpretato, di un significato diverso quello che volevo dare. Parliamo questa sera infatti della virtù della sobrietà. Avete sentito il brano di introduzione al tema, bellissimo tra l'altro, che riprende un vecchio brano anche in versione più pop, Twist in My Sobriety. Se parliamo di sobrietà, ma non sobrietà inteso di non essere ubriachi, sobrietà inteso come semplicità. E a mo' di provocazione vi dico subito: certo che nel 2024, dove i social la fanno ormai da padroni e dove nei social assistiamo quotidianamente alla fiera della vanità, è un bel problema parlare di virtù della sobrietà, perché sembra completamente controcorrente a ciò che tutti attraverso Instagram, Facebook, ormai non si chiama più Twitter ma X, e TikTok vanno dicendo. Ormai sembra che le giovani generazioni, ma anche non solo le giovani, giovanissime, su questi mezzi continuino a postare e a indicare come la via per la felicità è il successo, è il possedere cose, è l'essere arrivati a uno status. C'è gente che va in galleria da cracco e si fa la foto per dire io c'ho i soldi e vado da cracco, poi magari entra e si compra un caffè, una spremuta, ma si deve fotografare al tavolo da cracco. O c'è gente che ho visto fotografarsi con la borsa Louis Vuitton di fianco da 1500 euro e magari è un falso o magari l'ha prestata l'amica. Oppure ho visto, ma con i miei occhi, gente farsi le foto facendo vedere che si è al volante di una Ferrari, di una Maserati o di una Lamborghini, sapendo che poi ovviamente va in giro con la Twingo o con la Smart, ma voleva far vedere che... Ma perché? all'epoca i miei amici dicevano: ma sai che c'è gente che pur di venire all'Hollywood e stare nel privé mangia tutta la settimana pane e cipolle per farsi vedere qui, per dire io sono qualcuno, io conto. Perché? Perché siamo di fronte a un genere comune che pensa che raggiungere un certo status, far parlare di sé in una certa maniera, è il segreto del successo e quindi della felicità. Questa sera invece diremo che il segreto della felicità è la semplicità. È vivere nella semplicità per andare al cuore delle cose. Quindi stasera non diremo che siamo dei falliti, no. Paradossalmente diremo che coloro che devono possedere e avere per sentirsi qualcuno, forse quelli sono i veri falliti, perché non hanno uno spessore morale e personale così forte da bastare a se stessi e di non aver bisogno di narcisismo e di orpelli, e perciò non hanno bisogno di essere schiavi dell'altrui opinione o delle cose per poter essere dei grandi. Adesso sentiamo Sheryl Crow. Buonasera, siamo sempre su Radio Orizzonte in Blu, il programma è Lifestyle. Questa sera parliamo del valore della sobrietà, della semplicità. Diceva Giacomo Leopardi: non è semplice essere semplici. E certe volte la semplicità, più che una virtù, la consideriamo un cedimento, una resa. Soprattutto in quest'era, dove, se ben guardate, e certamente mi darete ragione, la competizione, il merito, le competenze, il superare l'altro sono dei valori, altrimenti non sei nessuno, ok? E invece l'essere semplici per qualcuno, e anche molti autori hanno scritto brani e poesie in questo senso, è una qualità. È una qualità perché l'essere semplici in realtà rafforza la nostra personalità. Non è che la indebolisce. Essere semplice vuol dire andare al cuore delle cose. Ci libera da orpelli inutili e ci fa guardare le cose e gli altri in una maniera più pura e più vera. Quindi diciamo che la semplicità e la sobrietà ci fa mettere in primo piano il vero senso di noi stessi e delle cose, e non l'apparire. E in quest'epoca, come ho detto prima nell'introduzione, di vanità, di social che devono far vedere qualcosa che non siamo, effettivamente è una cosa molto difficile per tanti. La via della felicità invece sembra, così dicono anche i saggi e i grandi, che debba passare esattamente per questo: disfarsi del superfluo, degli orpelli, di tutto ciò che in qualche maniera ci riempie di fumo, e andare al vero, all'arrosto, si diceva, tutto fumo e niente arrosto. Invece noi dobbiamo arrivare all'arrosto, alla concretezza, alla semplicità. Dobbiamo scoprire la verità delle cose. La semplicità, come la sobrietà, è eleganza, diceva Balzac, che amava scrivere con semplicità, ma con una forza narrativa che lo ha reso universale ed eterno. Vedete, cioè, ci sono dei grandi, tra citarne tantissimi, che quando parlano incantano tutti. Perché? Perché parlano in maniera semplice, perché fanno degli esempi comprensibili e perché arrivano al cuore di chi ascolta. Mentre ci sono taluni che fanno i boriosi e che si vantano di essere chissà chi, e quando parlano non li capisce nessuno. Sono solo capaci di usare paroloni, di darsi arie, e questo non è semplice. Questo è cercare di creare confusione, di non arrivare al cuore delle cose. Io ho postato sulla pagina di Lifestyle anche un articoletto che parla praticamente di un libro, se volete potete andare anche a cercarlo, a leggervelo, che ha scritto questo Pierre Rabhi, che è uno scrittore agricoltore, convinto sostenitore della spiritualità legata all'amore e alla cura del pianeta. Il libro si intitola La sobrietà felice e parla, sia in maniera molto semplice e pratica, di cosa vuol dire tornare alla terra, tornare alla libertà, tornare alla sfera mistica e spirituale per recuperare in pienezza il vero senso della vita. Ecco, noi questa sera cercheremo di trovare questa via per la felicità attraverso la sobrietà, come fece all'epoca San Francesco, di cui si ricordano novembre 2023, quindi anche quest'anno, gli 800 anni della regola di San Francesco, dei frati minori, e avremo un ospite speciale che sentiremo, che è membro dell'ordine secolare di San Francesco ed è Attilio Galimberti. Poi lo sentiremo e scopriremo con lui che cosa vuol dire far parte della comunità francescana, che cosa vuol dire seguire nella vita di tutti i giorni l'esempio di San Francesco e cercare di vivere in maniera semplice, come fece San Francesco, che, se vi ricordate, era figlio di signori ricchi, molto ricchi, e si è spogliato di tutto per seguire il Signore e per aiutare i poveri. Ed è sotto gli occhi di tutti, lo vediamo costantemente al TG, quanto l'opera di San Francesco, quanto l'opera San Francesco, la comunità francescana anche oggi, stia facendo per dare una mano, per dare un tetto, per dare un lavoro, per dare il cibo a chi non ce l'ha. Vediamo costantemente anche nei TG, penso solo alle loro sedi e comunità che hanno a Milano, tutta la gente costantemente, tutti i giorni, fa la fila per un pasto, per una dimora, eccetera. Chi più della comunità francescana e quindi di un loro rappresentante per parlare di sobrietà. Adesso ascoltiamo Respect, Aretha Franklin. Buonasera a tutti, siamo sempre su Radio Orizzonti in Blu, la puntata è Lifestyle e adesso, dopo l'euforia della festa di Sant'Antonio qui a Saronno, di cui Sara Giudici ci parlò giovedì scorso, sentiamo che cosa l'amica Sara ha da raccontarci, che cosa succederà a Saronno nel prossimo weekend e nei prossimi giorni. A te la parola e benvenuta Sara.
Ciao Damiano, saluto a te, ai tuoi ascoltatori e al tuo regista Alberto. Oggi andiamo leggermente fuori tema, niente eventi ma una realtà nuova che si prepara ad avere una nuova fruizione più invernale di quello che si potrebbe pensare, perché oggi ho intenzione di parlarvi della piscina di Saronno. La piscina di Saronno la conosciamo tutti, è in via Miola, offre corsi, lezioni e il nuoto libero. Quello che forse non tutti sanno è che nei prossimi giorni verrà coperta la vasca scoperta. Quindi in questo modo per un certo periodo di tempo all'anno, tendenzialmente salvo cambiamenti climatici da ottobre ad aprile, la piscina sarà coperta e quindi sarà utilizzabile sia per fare nuoto libero, sia per i corsi e sia, si sta lavorando anche su questo fronte, per dare ai bambini la possibilità di avere un momento e uno spazio ludico, visto che all'interno dello spazio coperto ci saranno anche i scivoli, quelli che si usano d'estate, in cui giocare e divertirsi. Quindi una modalità e un'opportunità per far crescere la piscina nei mesi invernali, sfruttandola come piscina scoperta nel periodo estivo. Come si farà questo? Gonfiando un pallone pressostatico che sarà appunto realizzato nei prossimi giorni. Non è l'unica novità della piscina, che proprio oggi, quindi siete assolutamente sul pezzo, ha inaugurato la propria nuova app. Cosa, che possibilità offre questa app? Quella di prenotare non solo i corsi e quindi di fare tutto il percorso, che sia Pilates al Palade Expo o Zumba nell'acqua o il corso di nuoto classico, ma anche di prenotare la singola lezione. Quindi se in una giornata libera, se il sabato mattina vi svegliate con particolare voglia ed energia, potreste scegliere direttamente sull'app una lezione del tipo che preferite, nella vasca grande o nella vasca esterna coperta, che sarà comunque calda e comunque green, perché grazie alla centrale termica il riscaldamento avviene con un risparmio energetico, potrete scegliere appunto di godervi la vostra attività in piscina anche all'ultimo minuto. Basterà prenotare sull'app, andare in piscina, pagare la reception e farsi la propria lezione. Quindi insomma uno spazio che, grazie a soluzioni tecnologiche e grazie anche a internet, riesce ad essere sfruttato e fruibile per tutto l'anno, anche in un periodo in cui forse tradizionalmente ci viene un po' meno da pensarci come risorsa. Io vi saluto, un saluto a Damiano, un saluto a tutti gli ascoltatori e ad Alberto, settimana prossima.
Grazie mille Sara, e allora tutti in piscina e tutti scarichiamo l'app. Adesso Drake con Rich Baby Daddy.
Cincinnati gang, hood bitch, tatter gang, for she tatter name. Real bitch held me down before I had a name. Heard this money on my head, what is that to me? I put 100 bands on him, he put a rack on me. We from two different worlds, but it's a match to me. To bend it over, only time she turned her back on me for real.
Shake that ass for me. Bend that ass over.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, è giovedì sera, siamo su Radio Orizzonti in Blu, programma, lo conoscete, Lifestyle. Come ho premesso prima, nell'introduzione, abbiamo un ospite speciale questa sera che ci aiuterà a capire meglio il valore della semplicità, della sobrietà, che è, l'abbiamo in linea, Attilio Galimberti, a cui do il benvenuto a Lifestyle. Buonasera e grazie di essere nostro ospite.
Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito. Ci terrei però a sottolineare che non sono niente di speciale, sono uno qualunque che cerca di seguire per quanto possibile nella mia vita l'esempio di San Francesco.
Ma per me tutti gli ospiti che ho nei vari programmi sono sempre special guest, nel senso che mi hanno dato in qualche maniera la disponibilità e mi aiutano anche a dare maggior valore alle puntate. E io ho fatto, diciamo, una semplice assonanza che per me viene anche abbastanza naturale. Quando si parla di semplicità, di sobrietà come proprio senso della vita, viene sempre, almeno a me personalmente, in mente la figura di San Francesco, che tra l'altro, da ricco che era, perché veniva da una famiglia veramente nobile e ricca e poteva fare un tutt'altro tipo di vita, si è spogliato di tutto per seguire Gesù e tanti hanno seguito il suo esempio, tanto è vero che se io penso a un ordine sia religioso che secolare che è attento a fare una vita sobria, semplice ed è molto attento anche a quelli che hanno bisogno, mi viene in mente la famiglia francescana.
Sì, certo, certo. E comunque io ho ascoltato, posso darti del tuo?
Certo.
Mi viene più spontaneo. Ho ascoltato la tua introduzione e hai coperto molti degli argomenti che trattano della sobrietà. Quale non è specifica dei francescani? Diciamo che i francescani, certo, l'esempio di San Francesco è stato per lui, almeno personalmente e per i suoi primi seguaci, la povertà assoluta, e Santa Chiara poi ne è stato modello con la sua regola e la sua vita, ma la sobrietà è presente già, tu hai citato la letteratura, alcune a me è venuto in mente, per esempio già nel 100 avanti Cristo, che Cornelio Nepote lodava un certo Attico per il suo stile di vita che era proprio sobrio, lo definiva come elegante, non magnifico, brillante, non sfarzoso, finezza e non sfarzo, arredamento e abiti modesti, e comunque era una persona di successo. Quindi anche il nostro dizionario, quando parla di sobrietà, dice moderazione nel soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze naturali, che è proprio quello che io credo si cerchi di raggiungere quando ci si propone di vivere una vita sobria.
Sì, tra l'altro c'è una grossa distonia nei tempi odierni, ma viene da lontano ovviamente, tra quello che è il pensiero comune, che indica invece la pienezza di cose, la vita senza pensieri, quindi nel lusso, nella comodità, eccetera, come obiettivo e punto d'arrivo, e si giudica sempre invece la semplicità e la sobrietà come quello lì è uno sfigato, quello lì è uno, esatto, che non ha obiettivi, non ha orgoglio, è uno che si accontenta. E invece c'è proprio nella semplicità e nella sobrietà un'attenzione vera alla concretezza e al cuore, cioè chi è, esatto, veramente semplice e sa quindi vivere e trovare soddisfazione nella concretezza della sobrietà, è uno così forte che proprio non viene schiavizzato dalla vanità e dal cercare il successo con ogni fine, con ogni mezzo.
E a questo proposito, riallacciandomi anche a quel testo che hai suggerito della sobrietà felice, mi viene in mente un altro scrittore, cioè, almeno a me ne vengono in mente due. Uno è un francese che è l'iniziatore di questo movimento che si chiama La Decrescita Felice, e poi Maurizio Pallante, che è l'esponente di punta in Italia di questo movimento, dove come decrescita non viene inteso, beh, torniamo all'età della pietra così staremo bene, ma lavorare verso i valori piuttosto che sull'apparire e sul contribuire con certi comportamenti a quell'indicatore del benessere, che poi non è, è dimostrato che è un indicatore falso, del prodotto interno lordo, il famoso PIL, che tutti gli stati tendono a far aumentare, ma che non significa per nulla che le persone stiano meglio e siano più felici. Quindi questi movimenti dicono: riscopriamo i valori fondamentali, riduciamo i nostri bisogni, con questo ridurremo anche le ore di lavoro e potremo dedicarci di più alle attività che ci piacciono, alla famiglia, allo stare insieme ai nostri figli, eccetera, eccetera, e quindi raggiungere un livello di vita che è molto più appagante che quello in cui si spendono 12 ore al giorno lavorando come matti per concedersi gli sfizi che dicevi tu prima, di andare al ristorante di lusso e farsi lo selfie per far vedere che si è lì, sedersi sulla Ferrari o affittarla per mezza giornata.
Certo.
Ecco. Per cui anche dal punto di vista, diciamo un termine un po' brutto, laicale, o comunque di persone che non si ritengono credenti o praticanti, questa ricerca di questa sobrietà è stata scoperta, è stata esplorata e vissuta.
Ma infatti io mi leggo a quello che stavi dicendo, perché nella mia esperienza io ho avuto a che fare per molti anni anche con gente ricchissima, perché dove insegnavo e dove lavoravo come educatore a Milano, in questo collegio, c'erano solo figli di gente molto molto ricca, che si vedeva e si vede costantemente anche sulle televisioni, sui giornali, eccetera. Tutti pensano che magari sobrietà, semplicità, ok, fa parte della sfera sacerdotale, religiosa, oppure dei bigotti, tra virgolette. Bene, io ho conosciuto ad esempio anche delle persone anche molto potenti per il tipo di professione e carriera che facevano, e che facevano e fanno tuttora alcuni di loro una vita molto sobria, perché, faccio degli esempi anche, la consideravano il modo migliore di vivere, come eleganza, come attenzione alle persone, e proprio per scegliere i valori veri e buttare. Io faccio un esempio che sembra non vero, eppure io l'ho conosciuta benissimo, tra l'altro ho aiutato anche per fare la tesi della seconda laurea che ho, piuttosto che, cioè, ho fatto tante cose con questa persona che ahimè è mancata un po' di anni fa, cioè la direttrice di Vogue, che ho conosciuto benissimo, Franca Sozzani. Lei andava in giro con una mini degli anni 70, quindi neanche moderna, eccetera, vestiva sempre di nero e sempre senza marca, e lei era la donna più potente della moda italiana all'epoca,
certo, certo.
Ha lanciato lei Dolce Gabbana, ha fatto un sacco di cose, mangiava sempre in maniera molto parca, come si dice, quindi ho provato ad essere a cena, a pranzo anche con lei, pochissime cose, e non urlava mai, non alzava mai la voce, cioè aveva un esempio di vita, certo era piena di soldi, perché comunque con il lavoro che faceva ha fatto carriera, quindi ha fatto successo. Quello che diceva lei era legge nella moda, cioè dicevano che se lei sposava uno, quello diventava il dio della moda, però se la vedevi e se vivevi vicino a lei, lei magari aveva una marea di soldi che investiva dove investiva lei, ma vestiva sempre di nero apposta, anche per non dare magari, come si dice, per non sponsorizzare un brand piuttosto che un altro. E ripeto, guidava quando guidava una macchinetta che non era assolutamente vistosa, se no viaggiava sempre a piedi, e cioè aveva veramente uno stile di vita sobrio e semplice. Quindi sobrietà, infatti, e semplicità non vuol dire fare i barboni, voglio dire, cioè, esatto, ma vuol dire, esatto, in qualche maniera forse vivere pensando alla verità delle cose,
andando alla radice delle cose. Cioè, questo esempio che tu fai della mini vecchia è giusto, perché se tu usi l'automobile perché ti serve, l'importante è che funzioni, non è importante che sia una macchina gigantesca che faccia i 300 all'ora quando poi in città si va a 30 all'ora se va bene. E quindi è capire qual è l'essenza della vita, però è un cammino. E io adesso volevo farti un esempio che ho vissuto personalmente quando una ventina d'anni fa ho fatto il Cammino di Santiago. Penso che anche gli ascoltatori lo conoscano e sappiano di cosa stiamo parlando.
Penso di sì, perché poi ne parlano anche tante trasmissioni che parlano di viaggi, di turismo, ecco, di natura.
E quando ci si prepara a partire, uno cosa fa? Compri la guida e ti dice: allora il Cammino di Santiago, la via francese si fa, è lunga 900 chilometri, bla bla. Allora ti devi preparare lo zaino, nello zaino metti 1, 2, 3, 4, 5, alla fine lo pesi, c'è uno zaino che se va bene pesa 15 kg, se va male arriva a 20. Poi cominci a camminare e sto zaino di 20 kg o 15 sulle spalle pesa. Allora arrivi a un certo punto, dici: beh, vediamo che cos'è che non mi serve, cominci a tirar fuori, fai una bella scatolotta e la spedisci, vai al primo ufficio postale che trovi, la spedisci a casa e lo zaino comincia a essere più leggero. Poi cammini un altro centinaio di chilometri e sto zaino è ancora pesante. Allora dici: beh, ma guardando dentro ci sono tutte queste cose che non ho ancora utilizzato e vuol dire che non mi servono, e le mandi a casa. Alla fine scusa, quando arrivi a Santiago ti accorgi che il tuo zaino pesa la metà di quello che avevi in partenza e ancora ci sono cose che non hai usato. E quindi mi sembra una bella metafora per spiegare il cammino per arrivare alla sobrietà. Non bisogna partire subito, allora butto via tutto, ma bisogna fare dei passaggi costanti e progressivi che ti aiutino a pian piano a discernere quali sono le cose che per te sono fondamentali e quelle cose che sono superflue e che, di cui ne puoi fare a meno.
Certo.
E l'altra cosa è lo staccarti dalla proprietà, cioè le cose si servono fin tanto che mi sono utili. È inutile avere, visto che si parlava prima di automobili, parliamo di scarpe, 20 paia di scarpe nell'armadio, quando poi ne metto 3 e le altre non le uso mai, o le uso una volta al secolo. Allora, ecco, sono tutte cose però che non c'è la ricetta a dire allora elimina questo, no. Ciascuno deve arrivare a fare la sua scelta e i suoi e prendere le sue decisioni.
Adesso ti fermo un attimo che diamo un intermezzo musicale, poi riprendiamo. Prego. Il discorso. Sentiamo Billie Eilish con Bad Guy.
Your dad type, I'm the bad guy, duh.
Buonasera a tutti, siamo di nuovo su Lifestyle, Radio Orizzonti in Blu, e stiamo facendo una chiacchierata sulla semplicità e la sobrietà con Attilio Galimberti. Sai che l'ultima cosa che stavi dicendo mi ha riportato di fatto a tutti i discorsi che sto sentendo ormai anche da mesi e anni in vari settori, che fanno molto la rima, diciamo, con sostenibilità. Quindi potremmo anche dire che in qualche maniera la sobrietà è, sì, è qualcosa che adesso è di moda, perché tutti parlano di sostenibilità, di riciclo, di non spreco, e quindi diciamo che l'essere sobri e semplici in qualche maniera va in direzione anche, quindi prima parlavamo di non per forza mistica, spiritualità, ma anche in maniera molto laica, effettivamente il mondo sta spingendo adesso verso una sobrietà e una semplicità.
Infatti a me vengono in mente i famosi 4R, riduci, ripara, ricicla e riutilizza, che sono, è un po' la Bibbia di chi vuole nel mondo laico indirizzarsi verso una vita sobria. Quindi ridurre le esigenze, riparare le cose che si rompono e non buttarle perché ne compro una nuova, riciclare, il riciclo ormai è diventato uno dei mantra della nostra società, e riutilizzare, perché riutilizzo, perché se sono ancora validi è bene riutilizzarli.
Certo. Due o tre giorni fa tutti i telegiornali parlavano della doggy bag.
Ecco, che io
quindi portare a casa gli avanzi, ok.
In effetti, io l'ho scoperta prima in Alto Adige e poi negli Stati Uniti, dove dicevano: e questa roba l'hai pagata, perché noi la dobbiamo buttare via. Tu la prendi, la porti a casa, è tua.
Anche perché poi dopo escono, come al solito, i vari studi, i vari report, vuoi di l'associazione consumatori o vuoi questi altri eccetera, che tutte le volte continuano a dire: in Italia quest'anno sono buttate 3 tonnellate di pane.
Esatto,
in Italia, cioè bisogna effettivamente mettersi anche in maniera molto concreta ad essere più attenti.
È chiaro, anche perché c'è chi non ha nulla. Ecco, siccome tu mi avevi introdotto come francescano secolare, adesso spostiamo un po' il nostro fuoco.
Perché magari qualche radioascoltatore dice: ma cosa vuol dire ora francescano secolare?
Sul mondo francescano. E allora, hai citato il fatto che i frati minori hanno la loro regola, che ha compiuto gli 800 anni l'anno scorso. Noi secolari ne abbiamo una che però non era stata riconosciuta dal Papa, scritta da Francesco, e poi una che è stata approvata nel 1228, quindi siamo vicini agli 800 anni. Però a differenza di quella dei frati, la nostra, siccome noi viviamo nel mondo, è cambiata nel corso degli anni, e al presente è la quinta regola che abbiamo, e che come se è sempre stata emessa dal Papa. Quindi diciamo che anche noi secolari abbiamo lo stesso riconoscimento nell'ambito della Chiesa che hanno i frati.
Quindi
non
diciamo
siamo
che
dipendenti
la comunità
dai frati, ma siamo il loro complemento laicale.
Ok, quindi
di solito quando una volta l'ordine francescano secolare era famoso, conosciuto da tutti come il terzo ordine francescano.
Esatto, infatti mia nonna faceva parte del terzo ordine francescano.
E questo nome, con la regola che è stata approvata da Papa Paolo VI, vado a controllare bene la data, perché io con le date faccio sempre confusione e non vorrei che qualcuno dicesse: ma quello lì che asino.
Per i radioascoltatori, quindi specifichiamo, c'è la comunità francescana, che sono appunto i frati piuttosto che le clarisse eccetera, e poi c'è una grande anche comunità internazionale di laici, quindi non religiosi, sposati con la famiglia, con la loro vita, che però decidono di fare vita anche più semplice, più sobria, e di seguire l'esempio di San Francesco, e questo esatto. È l'ordine secolare.
E per fare questo abbiamo una regola che è del 1968, non vorrei che qualcuno poi mi dica, non vorrei aver sbagliato. E con questa regola ci sono, che è divisa, ha una parte molto importante che si chiama la forma di vita, e nella forma di vita ci sono alcuni articoli che proprio sottolineano questo aspetto della vita sobria. Per esempio, non è che dicono devi essere sobrio, ma suggeriscono, per esempio, nel distacco e nell'uso, avere una giusta relazione con i beni terreni, semplificando le proprie esigenze, essere amministratori dei beni ricevuti e quindi non cercare la proprietà, purificare il cuore da ogni tendenza di possesso e di dominio, in quanto noi siamo su questa terra forestieri e pellegrini, cioè siamo di passaggio, e quindi dobbiamo sforzarci di lasciare qualcosa di meglio a chi verrà dopo. Un altro aspetto è quello di mettersi alla pari con tutti, specialmente i più piccoli, e quindi è quell'aspetto che tu sottolineavi delle mense dei poveri gestite dai francescani, ma ci sono anche fraternità che sono impegnate nelle visite alle carceri, nell'accompagnare chi esce dal carcere a reinserirsi nella vita, nell'accoglienza dei migranti. Poi un esempio grosso di cui abbiamo presentato anche un documento alle Nazioni Unite sul problema del caporalato, che è uno sfruttamento terribile delle persone.
Quindi diciamo che comunque siete molto attenti anche a quelli che sono i piccoli, nel senso di quelli un po' più sfortunati o comunque più schiavizzati, tra virgolette, ecco, le minoranze.
Diciamo che per esempio centri d'ascolto ce ne sono tantissimi. Noi ne avevamo uno fino a poco tempo fa, poi dopo per motivi logistici è stato tutto raccolto sotto quell'opera San Francesco per i poveri che citavi anche tu, okay, di qui di Milano, e stranamente venivano a chiedere aiuto eccetera persone da gran parte di Milano, ma anche da fuori. E quando gli chiedevamo, ma scusate, voi se venite da così lontano, ci sarà anche da voi un centro d'ascolto? Dice, sì, però qui da voi si respira un'aria diversa, perché noi ce l'avamo dati come proprio nello statuto che avevamo fatto, non era tanto quello di aiutare, ma di quello di fare fraternità con chi veniva a chiedere. Quindi di entrare in un rapporto molto più profondo e che addirittura faceva diventare parte, tra virgolette, della famiglia. E quindi non era soltanto dire, vabbè, allora se hai questo problema c'è quell'ufficio là che ti può servire. No, prendo e ti accompagno a quell'ufficio là e sto con te finché il problema non è risolto. Era molto impegnativo, ovviamente, perché, certo, però ecco, c'era questa attenzione diversa a chi veniva. Mi ricordo di una persona che era cresciuta, era orfano, senza genitori, era cresciuta sempre a Cesano Boscone, e si era avvicinato a noi. Ci sono anche quelle simpatie che nascono non si sa come, no? Queste empatie. E con questo avevamo fatto addirittura, gli avevamo trovato un alloggio, avevamo, recuperando a quel tempo, avevamo un po' di spazio, il convento ci aveva concesso dello spazio, e andavamo, quindi chi vuotava le case, chi offriva, che so, la lavatrice piuttosto che il frigorifero, gli avevamo arredato l'appartamento e questa persona era felicissima. E ecco, è un altro esempio di come eravamo vicini, o come siamo vicini, perché il discorso non muore solo con noi qua di Milano, ma tu dicevi una presenza nel mondo. I secolari nel mondo sono in questo momento 200.000. Quindi diciamo che è la parte forte numericamente della famiglia francescana.
Certo. E poi secondo me se una persona laica, normale, eccetera, vede un religioso che fa determinate cose, non dico che se lo aspetta, ma dice esatto. Ha fatto quella scelta di vita. Se invece vede proprio una comunità di laici che ha la sua stessa vita, che però si dà da fare, che fa delle scelte anche abbastanza impegnative, radicali, forse viene colpito ancora maggiormente. Ma magari dice cosa posso fare anch'io per...
Esatto, ma poi ti faccio un esempio ancora più che può... sul lavoro. Allora, nel mondo odierno, lo dicevi prima tu, è un po' una giungla, no? Sgomitare per fare carriera.
Sì, c'è competizione. Cioè...
Competizione. Ecco, il lavorare, lo dice anche la nostra regola. Cioè, fare il proprio lavoro il meglio che è possibile, il più professionalmente possibile, senza aspettarsi un riconoscimento, ma proprio perché ti viene dal cuore, ti viene da dentro. Intanto fa dire a chi ti è vicino, ma perché ti comporti così? Ma tu sei scemo? E allora tu dici, no, guarda, io lo faccio per questa ragione. Diventa una testimonianza che è molto profonda perché la vive chi è vicino a te. E poi non è mica vero che poi non fai carriera, perché chi si occupa della gestione delle risorse umane ha un occhio un po' vigile, si rende conto che professionalmente, eccetera, eccetera, vali, e quindi la carriera alla fine la fai lo stesso, certo. Però la fai con uno spirito diverso.
Esatto.
Lo fai nello spirito e anche nella disponibilità a spiegare a chi arriva a condividere quello che hai fatto, perché poi quello che hai imparato durante il tuo percorso lavorativo non l'hai imparato perché per te, l'hai imparato perché è un patrimonio della società per cui lavori, che deve essere condiviso con chi verrà dopo di te o con chi sta lavorando insieme a te. E certo. Quindi è proprio, mi sembra che vivere con questo stile cambia veramente pian piano il mondo, dall'interno, nelle piccole cose. Non serve fare la crociata, no, è proprio in queste piccole cose, nel salutare chi incontri, nel sorridere, perché questo aspetto di mettersi alla pari con tutti, anche con i minimi, vuol dire che tu ti metti, riconosci la dignità di queste persone. Quello che ti chiede l'elemosina davanti alla chiesa, non lo mandi a quel paese perché dici, ma cavolo, tutte le domeniche sei qui. No, ti fermi a chiacchierare, chi sei, cosa fai, ma come mai stai ancora qui, perché non vuoi, hai bisogno di trovare lavoro. Cioè c'è tutto uno stile di vita che cambia e certo. Che riprende quel tipo di collegamenti che purtroppo la nostra vita, o nella maggioranza della vita della città, non so Saronno se è nelle stesse condizioni, si è persa.
Ti interrompo un attimo che mandiamo un altro intermezzo musicale e poi prego. Riprendiamo il discorso. Bee Gees, Staying Alive.
Time.
Siamo tornati su Lifestyle, Radio Orizzonti in Blu, per riprendere il discorso che stavamo facendo. Secondo me, beh, Milano è una grande metropoli, quindi magari si sente ancora di più, più amplificato la solitudine, il bisogno, e magari in realtà un po' anche più piccole come Saronno, ma ad esempio dove vivo io a Cislago, magari c'è più senso di comunità, quindi magari si percepisce di più anche quando c'è qualcuno che aiuta, che rende partecipe la persona che ha bisogno, che è sola, e quindi magari si avverte magari un po' di più. Però io ho visto che anche a Milano, nonostante questa dispersione, diciamo, ci sono comunque delle realtà molto molto vive e attive, e quindi sicuramente si riesce a percepire l'aiuto, la comunità, la fraternità, se si entra in contatto con certe realtà.
Sì, e allora, prima di tutto una correzione. Prima ho detto 1968, ti avevo detto che io con le date non vado d'accordo, è 1978.
Okay. E
questa regola attuale è stata firmata da Papa Paolo VI pochi mesi, era giugno, lui è morto i primi d'agosto, quindi può essere considerato quasi uno degli ultimi documenti che lui ha firmato, e sicuramente l'ha letto tutto, perché suo papà era il ministro della fraternità del paese dove è nato Paolo VI.
Okay. Io adesso, Attilio, ti farei fare una conclusione, perché qua sembra sempre che il tempo che abbiamo a disposizione è tantissimo, poi invece io ho un cronometro davanti che mi segna irrimediabilmente con un countdown i minuti e secondi che ho a disposizione. Adesso dice 3.39, quindi dobbiamo avviarci alla conclusione. Ti volevo chiedere, noi parliamo, e io mi sono accorto anche di questa cosa gli anni scorsi, dicevo spesso, ma chissà se c'è qualcuno che mi ascolta, c'è qualcuno che ha beneficio di queste cose che diciamo con gli ospiti. Poi mi capitava anche in maniera molto semplice di passeggiare o di andare, e qualcuno me lo diceva, ah, ma ho sentito, ah, ma che bello, eccetera, qui di là. Quindi volevo dire a conclusione un po' questa cosa, cioè, se qualcuno ha seguito o seguirà col podcast questa trasmissione ed è colpito, ed è rimasto colpito da quanto abbiamo detto, se volesse avvicinarsi anche a questa realtà dell'ordine francescano secolare, cosa deve fare?
E adesso mi prendi un po', so se a Saronno c'è una fraternità, questo
non lo so, può essere a Cislago, ad esempio, c'è, dove vivo io da
a
una
Cislago
vita, che è piccolino.
A Cislago mi ricordo che c'era, perché tantissimi anni fa sono stato il presidente regionale, mi ricordo che venivo a Cislago, e quindi ecco, intanto andare sul sito del consiglio regionale. Tu è rientrato in contatto con Luciana Vetromile, che è l'attuale presidente, e adesso non vi so dire a memoria il link per il consiglio regionale, e tramite questo link vedere qual è la fraternità più vicina al luogo dove abitate e andarli a trovare. Se poi c'è un convento di frati, che siano cappuccini, che siano frati minori, conventuali non credo che ce ne siano molti in Lombardia, e in terzo ordine regolare ce n'è uno solo a Milano di convento. Quindi, o i cappuccini o i minori, andate a trovarli e tramite loro entrate in contatto con la fraternità secolare che è più vicina. Poi certo, ovviamente c'è tutto un cammino di discernimento, perché si tratta di entrare in un ordine della Chiesa, e quindi non è come entrare in un gruppo di preghiera. C'è un cammino di discernimento prima, di formazione poi, per arrivare ad emettere la professione, che non è un sacramento, ma è un sacramentale, quindi è un qualcosa che marca la persona.
Ok.
E che è per sempre.
Allora, io ormai 00 e non dico i secondi. Io ringrazio tantissimo Attilio per la sua presenza e per essere stato nostro ospite. Mi permetterò, come dico spesso a qualche ospite, di richiamarti se dovesse aver l'illuminazione di fare qualche altra puntata dove dico, ecco, l'ospite giusto è Attilio, e ti ringrazio tanto della tua presenza.
Ancora qualche argomento specifico, più che volentieri.
Ok.
Grazie mille,
buona serata.
Buona serata anche a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie. Ed ora, come concludiamo di solito, gli ABBA con Dancing Queen.
Anybody